Appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
Le 23.02 minuti del giovedì 13 luglio 2023, questa è una nuova puntata di Rifredo Viola e quindi buonasera da parte di Lorenzo Cancemi,
Michele Agostini,
Edoardo Brancin.
Buonasera, siamo tutti al gran completo, altra puntata piena zeppa di notizie. È stata una settimana ricca di novità per la Fiorentina, che da ieri ha iniziato la preparazione alla stagione 2023-2024 al Viola Park.
L'avevi quindi visto il Viola Park?
Hai visto con insomma le lambrette lì, le vespe viola davanti all'entrata,
le la PR,
alla Ceccherini
con Pieraccione
con i capelli ossigenati, dammi il tuo amore.
Esatto. Ma non è stata solo la settimana del debutto del Viola Park. Io vedo un Michele Agostini che sorride e ride, non so cosa vogliamo dire per tirarcela così proprio.
Allora riavvolgiamo
ce la vuoi dire
riavvolgiamo il nastro
a 7 giorni fa,
no a 14
giorni fa,
due settimane fa in chiusura di Fredo Viola, Lorenzo Cancemi se ne esce con un'uscita. La Fiorentina è interessata a Parisi e abbiamo chiuso la puntata, cioè almeno io ho chiuso la puntata con questo dubbio, ma Parisi, cioè nel senso, la Fiorentina c'ha Biraghi, capitano inamovibile, non lo legge, cioè non si può levare neanche un minuto, deve battere tutte le punizioni, tutti i rigori, tutti i calci d'angolo, tutti il gnosa lui. Cioè, perché la Fiorentina dovrebbe andare a fare un investimento così pesante su Parisi? E poi è passata un'altra settimana, di Parisi non ne ha parlato assolutamente nessuno.
Abbiamo rilanciato la notizia alle 23 qualcosa,
nuova puntata di Rifredo. A metà puntata Lorenzo Cancemi ribadisce: Fiorentina molto interessata a Parisi, Parisi vicino alla Fiorentina. Se non che io ho detto: ragazzi, cioè, ma qui o ci prendono un giro o qui c'è qualcosa che non torna. Fatto sta che due giorni dopo anche la Rai ha annunciato che Parisi avrebbe presto firmato per la Fiorentina.
Due giorni dopo, per tempi giornalistici, sono un'eternità.
Sì, no, cioè, 10 giorni dopo, se consideri il fatto.
In pratica, non era geologica.
In pratica, tiriamoci, la Radio Mugello è stata la prima radio mondiale a dare la notizia di un possibile interessamento per Parisi alla Fiorentina. Detto questo, Parisi oggi è arrivato al centro sportivo, non sappiamo se ha già svolto le visite mediche o se le farà domani. In ogni caso la firma è praticamente già stata messa in segreto, ma tanto verrà tutto ufficializzato a breve. Ecco, il discorso è questo: Parisi è un nuovo giocatore della Fiorentina. Io è due anni che lo sponsorizzo, perché è due anni che lo seguo
e l'hai messo sott'occhio.
Sì, è un giocatore che mi è sempre piaciuto, sembra anche un ragazzo serio, quindi bene, avanti così. Ci sa, a questo punto secondo me ci sa i terzini più forti di tutto il campionato.
Ora i terzini più forti, non lo so,
farlo destra-sinistra, titolare riserve, come doppia coppia, secondo me si è messi molto meglio.
Diciamo
molto
che siamo bene. Una fascia da tra prime quattro del campionato con Dodò e Parisi,
Anche perché si di meglio che si può trovare in Italia di Marco, sicuramente Fernandez, ma poi alla fine dopo c'è poca roba.
Allora, sicuramente è un upgrade di tutto rispetto per quanto riguarda
per la panchina, livello... sicuramente, a prescindere di chi ci vada. Se
poi arriveremo anche a Biraghi, perché tutto questo, anche stasera abbiamo un po' di novità arrivate per l'appunto mezz'ora fa, quindi ho una novità di mezz'ora fa, quindi buona. No. Ti sorprende l'acquisto Parisi, Edoardo?
Allora, facendo parte della troupe di Radio Mugello, assolutamente
no. Assolutamente no. Anzi, abbiamo lavorato tutti insieme.
Già, sapevo già. Però, presa senza accenni personali, la notizia... allora, mi sorprende... Mi sorprende più che altro che la decisione sia dipesa così tanto anche da Biraghi, perché comunque Biraghi che dà l'ok, dà il pollice in su all'acquisto di un giocatore che...
Anche perché ricordiamoci hanno lo stesso procuratore.
Esatto, ma che è lo stesso ruolo anche in campo, e che quindi probabilmente Parisi andrà a sostituire Biraghi meno in diverse partite quest'anno, e francamente mi auguro, anche perché io Biraghi lo rispetto molto come capitano, ragazzo d'oro, ragazzo simpaticissimo, e comunque nel suo ruolo di certo non è tra i peggiori, però io francamente non ho mai tirato indietro le mie critiche che ho mosso nei confronti di Biraghi fin dall'inizio, fin da sempre, e quindi... Quindi Parisi, secondo me, c'ha una marcia in più, secondo tutti c'ha una marcia in più, e mi auguro di vederlo al posto del buon Cristiano parecchio spesso quest'anno.
Diciamo che la prospettiva un po' più realistica è che Parisi e Biraghi si smezzeranno le partite, ovviamente sperando che la Fiorentina venga ripescata, perché ancora non sappiamo niente.
E non sapremo niente ancora.
Secondo me la società già sa qualcosa.
Può essere.
Un investimento su un ruolo già coperto così pesante non penso l'avrebbe fatto, ecco.
Speriamo sia un buon auspicio.
Speriamo. E io volevo invece, visto che ormai almeno questa inizio puntata è incentrato su Parisi, ovviamente, volevo lanciare un altro spunto di riflessione, perché Parisi è il primo under 21 acquistato nella storia di questa società. Il primo acquisto under 21 della gestione Rocco Commisso è Fabiano Parisi. Allora, lo spunto che volevo lanciare io è: guarda caso, proprio nell'anno di inaugurazione del Viola Park. Allora, non vorrei che questo poi porti a un'inversione di tendenza, nel senso, cos'è che ho pensato nella mia mente malata? Ma non è che Commisso fino ad ora non ha acquistato giovani per paura, perché sapeva che avrebbe avuto difficoltà a valorizzarli? Adesso che ha una struttura, un oggettino di lusso come Viola Park, creato proprio per sviluppare giovani promesse e farli diventare grandi calciatori, non vorrei che adesso ci fosse invece, in realtà vorrei che adesso ci fosse un'inversione di tendenza della società a iniziare a investire su questi prospetti con l'aiuto del Viola Park, che non si chiamerà Viola Park ma penso ci arriveremo a breve, per poi riuscire a farli crescere.
Ma allora, io aggiungo anche un'altra carta al tavolo, perché in questi giorni in cui sono state fatte diverse interviste a Barone, a Commisso e insomma a chi di dovere, è uscita fuori anche un'altra notizia molto importante sull'aspetto dei giovani, cioè che con ogni probabilità dall'anno prossimo la Fiorentina Under 23 parteciperà al campionato di Lega Pro.
Io, andando, ragazzi, quindi è giusto riconoscimento per un settore giovanile della Fiorentina che ha fatto molto bene negli ultimi anni.
E sarà comunque un qualcosa di molto utile per far crescere i giovani ragazzi. Io mi immagino una Matucci, un Martinelli, un Bianco, anche un Caiodé. Tutta gente che se quest'anno magari invece di aver fatto il campionato di primavera avesse fatto la Serie C, probabilmente avrebbe avuto uno step di crescita migliore.
Uno di questi, tra l'altro, hai detto tu, prossimo anno giocherà in Serie B, che è Bianco, che giocherà a Reggio Emilia con la maglia della Reggiana.
Altre notizie in uscita, venuti che come sapete in modalità andati, non gli è stato offerto il rinnovo di contratto, è vicino all'accordo con Lecce.
Ha trovato l'accordo con Lecce, è una notizia di stasera, una delle notizie di stasera. Lorenzo Venuti ha trovato l'accordo con il Lecce.
E quindi rimane in Serie A, un ritorno.
Squadra che forse gli si addice un po' di più.
Sì, perché no?
Troverà sicuramente spazio da titolare. Insomma, no che la Fiorentina non giocasse da titolare, però insomma.
No, la Fiorentina l'ultimo anno non giocava da titolare.
Ha giocato diverse partite, sì, a Lecce, sì. Sicuramente avrà una sorta di continuità, magari maggiore rispetto a quella che gli si prospettava qui a, a Firenze.
E c'è da parlare del Fronte Rinnovi, perché è caldissimo, caldissimo il Fronte Rinnovi. Ero stato,
ma cioè, caldo quanto lo studio di Radio Mugello?
Guarda, non saprei.
Perché, come abbiamo detto, l'arrivo di Parisi a Firenze non ha portato alla cessione di Biraghi, ma porterà al rinnovo di Biraghi.
Scusami Miescia, ha portato al rinnovo ufficiale di Biraghi e di Ranieri fino al 2026.
Ma ti sta levando le parole di bocca stasera.
Ufficiale?
È ufficiale.
È ufficiale, ok.
Cioè, allora, manca, quando si dice manca solo l'ufficialità,
alla Parisi,
quindi non solo Biraghi, ma anche Ranieri, che era uno di quelli che era nel calderone delle scadenze nel 2024.
Bene per il rinnovo di Ranieri, ottime prospettive.
Ero stato particolarmente pessimista per quanto riguarda il discorso Castrovilli, più che altro per quanto riguarda le tempistiche, ma pare che anche lì ci siano dei passi in avanti.
Ragazzi, ormai qui abbiamo una sintonia, è una cosa devastante.
No,
eh,
dillo.
Qui non siamo vicinissimi alla firma della verità.
Però, allora, da come eravamo rimasti, cioè che c'era una distanza tra la richiesta del procuratore e la Fiorentina, le ultime voci dicono di un avvicinamento tra le parti per un rinnovo di contratto che legherebbe Castrovilli alla Fiorentina fino al 2027.
E questa sarebbe un'ulteriore ottima notizia, direi, perché insomma ci fa tanto, ci farebbe tanto piacere avere questo ragazzo in rosa per tanti anni. Insomma, mi piacerebbe diventasse una bandiera. C'è Lorenzo Sanchez, si mette le mani.
Allora, io vi giuro, non cosa lo fa, vi giuro che non lo faccio adesso? Apposta. Io non lo faccio apposta. Non lo so che cos'è, sarà l'area di Mugello. Io non lo so. Allora,
ma che serata stasera.
Oggi spieghi in faccia.
Allora,
Calalasso. E pensate, questa puntata stava per saltare. Scusate, aperta chiusa parentesi, voglio fare.
Allora, questo è una sorta di, ho fatto fatica a leggere la notizia, perché sembrano di quelle notizie appena battute. La persona che ha rilanciato questa notizia è Gianluca Di Marzio. Sondaggio della Fiorentina per Arthur, della centrocampista della Juventus, ex Liverpool, che come prima stagione alla Juve, insomma come prima esperienza in Italia con la maglia della Juventus, almeno non è andata per niente bene, è uno degli esuberi della Juventus. Qui si parla di un sondaggio della Fiorentina per Arthur, quindi è a suo modo anche questa una notizia eventuale anche per quanto riguarda le novità del centrocampo viola.
Allora, io Arthur, ti dico la verità, l'ho visto il giusto, per cui poco ho visto non mi ha convinto. Allora, io andrei su altro, però devo dire che se il prospetto di giocatore è quello, vuol dire che si cerca comunque un giocatore importante anche in quella zona di campo, anche perché insomma mi sembra abbastanza logico, lo vedrei assurdo magari fare l'investimento pesante su un ruolo già coperto e poi sui ruoli scoperti che fai rimani scoperto.
Col cerino in mano non
mi
credo.
Mi sembra strano, cioè il discorso di Parisi è proprio un discorso importante non soltanto per il campo, non soltanto per il futuro, ma anche per capire le ambizioni di questa, di questa società, che forse ha capito che sul mercato si doveva dare una svegliata rispetto agli ultimi anni e sta iniziando a fare calcio. Da quello che vedo,
sì. Poi per chiudere il tema centrocampo, e questa, guarda, io la chiamerei una voce di cui abbiamo parlato tra di noi in questa settimana prima del programma, però è proprio questa, è una voce nostra, facciamo così, prendiamola come voce nostra, ovvero che la Fiorentina potrebbe mettiamola così, condizionale, anzi leviamolo, sonda al terreno per Rodrigo De Paul. Questa guarda, è quello, allora, che abbiamo detto.
Non ti esaltare.
No,
mi sto facendo.
No, allora andiamo
dall'andamento della sera.
Andiamo per
allora,
gradi.
Allora domani ufficiali De Paul, Berardi e Dia.
No, allora,
tutte e tre.
Se De Paul
fine mercato
viene acquistato dalla Fiorentina, ragazzi, con questa ci registriamo questo pezzo datato 13 luglio.
Ah, sì.
Lo portiamo a Sky, alla Rai, dove vi pare.
Ah, sì.
Ce lo portiamo tutti, compresi gli ascoltatori. Perché dico questo? Come ho detto anche giorni fa, questa cosa dell'interesse dell'Atletico Madrid per Amrabat potrebbe giocare a favore della Fiorentina, non solo tanto per l'affare in sé, sempre tenuto considerato il fatto che l'Amrabat poi alla, scusi Amrabat, sempre dato per certo, comunque per buona la notizia che alla fine si trovi l'accordo tra Amrabat e l'Atletico Madrid, questo poi diventerebbe una sorta di corsia preferenziale anche per la Fiorentina per poter trattare un Rodrigo De Paul che la Fiorentina sta seguendo da almeno un paio d'anni, anche compreso l'anno in cui poi è andato all'Atletico Madrid dall'Udinese. Quindi questa è una cosa proprio detta così, salvatevela e vedremo poi.
Allora, intanto visto, cioè, per quanto riguarda il centrocampo è sfumato Pereira.
Ma sai, Pereira, allora, Roberto Pereira dell'Udinese dice?
Esatto, sfumato va all'estero.
Va all'estero?
Esatto, sì.
Ok.
E vabbè, poteva essere quello un giocatore interessante secondo me per la Fiorentina. De Paul secondo me non arriverà perché è fuori dai parametri, ragazzi. De Paul ormai è fuori dai
parametri. Ma neanche così tanto, se vogliamo andare nel dettaglio.
Ma scusami.
Dovrebbe ridursi l'ingaggio, dovrebbe fare uno scalino indietro per quanto riguarda la carriera, perché la Fiorentina purtroppo non è l'Atletico Madrid.
Ma a Madrid ce l'hanno il Blanco Rojo Park.
vabbè, non ce l'hanno, credo, non ce l'hanno.
Non ce l'hanno, però mi sembra anche strano che la Fiorentina investa anche così tanto a livello di non lo so, secondo me è fuori dai parametri. Poi spero di sbagliarmi perché okay, sarebbe il giocatore perfetto per il centrocampo della Fiorentina.
Tornando un secondino su Arthur, anche solo per fargli al contrario che ci fa sempre la Juve a noi, anche solo per quello lo prenderei.
Non è che la Juve mi pare vero di levarsi.
No, lo so, lascia fare. Mi piace vedere sull'articolo di Wikipedia di giocatore Juventus e poi Fiorentina, non Fiorentina e poi Juventus.
Eh beh, certo, sarebbe una controtendenza. Io gli ultimi giocatori dalla Juve alla Fiorentina che ricordo, forse sei Torricelli, Maresca...
No, c'è stato... io mi ricordo Chiellini
era in prestito,
era il 2003.
No, ma c'è stato probabilmente
forse qualcun altro.
E poi comunque gliel'hai reso l'anno dopo alla Juve.
Sì, sì, è vero, va bene.
Fu l'ultimo anno delle buste, ragazzi, quello. L'ultimo anno delle buste, che Edoardo Branci non sa neanche cosa sono.
Le buste ce l'ho beccato alla maturità.
Staremo a vedere, certo, anche per Arthur stesso magari, ecco, giocare in una...
Arthur che Cabral?
Ah no, Arthur Melo, allora siamo Arthur Melo.
Tra l'altro,
che è l'incrocio tra Cabral e Felipe Melo.
Ok.
Perfetto. Cabral ora... Ah no, a parte lui c'ha scritto Cabral sulla maglia, vero? Non c'ha scritto
No,
Arthur.
C'ha scritto Cabral.
C'ha scritto Cabral, scusa, ho fatto...
Avevo paura che il prossimo anno ci fossero due maglie Arthur.
In quei casi come si fa?
È uno Cabral e l'altro Arthur.
Non metto all'iniziale? No.
Cabral credo, forse ricordo male io, giocava anche forse la stagione precedente con appunto Cabral, no?
Non me lo ricordo, non so, cioè non...
Vabbè.
So che c'è scritto sulla maglietta dietro. Cioè,
l'importante è che faccia gol.
Esatto,
okay.
Esatto. Sì. Anche perché ora stiamo arrivando agli attaccanti. Ragazzi, siamo così sicuri che arrivi un attaccante?
No.
Esatto. Oggi c'è sintonia totale.
No, strano. Io più avanti si va con il mercato e più ho l'idea che gli acquisti mirati verranno fatti da altre parti. E probabilmente anche il portiere, secondo me, potrebbe rimanere a lungo andare, potrebbe resistere Terracciano tra i pali.
Allora, ma noi abbiamo finito la stagione di Riffredo Viola dicendo
Terracciano,
cioè, la stagione di Riffredo Viola non è in realtà
mai finita.
Però finita la stagione del campionato di Serie A, abbiamo fatto la puntata di Riffredo Viola dove abbiamo detto le cose davvero fondamentali per l'anno prossimo sono la punta e il portiere.
Beh,
e alla fine finisce
portiere,
si è preso tutto tranne la punta e tranne il portiere.
Ma allora sicuramente per il portiere la lista si è eventuale portiere, la lista si è accorciata, da quel che si è capito il discorso del portiere che arriva dall'Italia non sembra una pista, non sembra più una pista tanto solida, e si fa sempre più avanti l'idea eventuale, ribadisco, che il portiere possa arrivare dall'estero. E sono stati fatti tre nomi: Christensen dell'Hertha Berlino, Grabara del Copenaghen e Horn svincolato dal Colonia. Quindi questi sono nomi. Però probabile che il nome che magari non è ancora uscito fuori, possa arrivare anche dall'estero a questo punto.
Sì, sì, no, la Fiorentina ci ha abituato nel corso degli ultimi anni a non far trapelare niente.
Vedi Parisi, che poi alla fine...
Sì, lo sapeva solo noi praticamente, ok, quello è un altro par di maniche. E, sì, no, non sai, il nome non viene fuori finché praticamente non è cosa fatta. Anche di Parisi si pensa che la trattativa sia partita veramente un paio di settimane fa, no, forse anche 2 o 3 settimane fa. Quindi è tutto in divenire e nulla. Io penso che per quanto riguarda il portiere, probabilmente un portiere arriverà, ma non sarà di prima fascia, sarà la riserva di Terracciano. E potrebbe arrivare.
Ma non ce l'abbiamo già la riserva di Terracciano?
Cirofolini? Cirofolini, io lo manderei a giocare. Poi
invertiresti i ruoli?
No, allora il discorso è questo: se noi dietro Terracciano abbiamo Cirofolini, Martinelli e Vannucchi, ok? Se si pensa che questi sono ragazzi che possono diventare veramente forti, prendiamo e li alterniamo a Terracciano, come faremo con Parisi e con Biraghi. Altrimenti si mandano a giocare, perché questi sono ragazzi che devono giocare, devono o di qua o di là, ma devono giocare. Mi sta bene, mi può anche star bene Terracciano titolare, però o me lo alterni con uno di questi giovani, o mi prendi un secondo che sia un secondo che sia disposto a fare la panchina a Terracciano. Ora,
ma rischi un po' di perdere di questi giovani.
Se li tieni a marcire in panchina, sicuramente.
Ma se li compri in primavera, secondo, o li vendi?
No, rimandi a giocare. In quel caso, rimandi a giocare.
Quello che potrebbe andare a giocare in questo caso, secondo me, è Cirofolini.
Io
Martinello vedo ancora alla primavera o alla prossima Under 23.
Ma c'è anche Vannucchi, pare essere ancora più pronto. Ma questi ragazzi devono giocare, devono iniziare a farsi l'ossa tra i professionisti, perché non è la stessa cosa, ragazzi. La primavera e i professionisti non è la stessa cosa. Sarebbe stato utile avere già l'Under 23, la squadra B in Serie C. Allora, come dicevo prima, potevano fare un certo tipo di percorso. Ora bisogna trovare una collocazione in prestito, una squadra che ci punti e che lo faccia giocare. Di B, di C, non mi interessa. Magari se poi arriva l'investimento forte anche sui portieri e Terracciano fa la panchina, ma ora non la vedo una soluzione più di seconda fascia, di secondo piano, direi. Quello che ho capito è che fatto il portiere, perché un portiere penso si farà, a quel punto sarà tutto gioco di scambi.
Cioè, allora, il gioco di scambi consiste cessioni.
Sì, giusto, di cessioni, di scambi inteso come cessioni, nel senso, per chi verrà venduto, verrà rimpiazzato, speriamo meglio, perché comunque le possibilità ci sono.
Allora,
quello che mi preoccupa sono le tempistiche.
Allora, guarda, sulle cessioni ci sono altre novità. C'è una sorta di seconda puntata dopo il grande successo di giovedì scorso con l'affare Igor Fulham, te lo faccio valere 25 milioni, giustamente erano rimasti, ma allora resta. In realtà c'è un'altra squadra inglese che si sarebbe fatta avanti per Igor, e stiamo parlando del Brighton di Roberto De Zerbi.
Ma figurati.
Ha offerto 25 milioni?
Ne ha offerti 15, in realtà. Ne offrirebbe 15.
10 di differenza sono troppi, non trovano nemmeno l'accordo.
Però, no? A parte il discorso dei 25 milioni, e poi bisognerà vedere, perché anche il Fulham dice, insomma, è una sorta di lotta tra Fulham e Brighton per prendersi, per portarselo in Premier League. Tra parentesi, per me Igor in Premier League ci sta benissimo, come anche fisionomia,
sì,
secondo
sì,
me è
fisicità,
il suo,
sì.
Quindi
sì.
Cioè, me lo posso immaginare.
È un gioco più fisico quello,
esatto.
Deve correre meno dietro agli attaccanti, perché gli attaccanti sono più grossi e più lenti in Inghilterra diverse volte. Sono più fisiche, son più fisiche come squadre, avrebbe modo, secondo me, di far valere meglio la sua tecnica.
Però, insomma, ecco, l'ultima notizia su Igor è che ci sarebbe, o comunque sarebbe pronta l'offerta del Brighton, 15 milioni. Io non lo so, non mi metterei tanto a trattare, nel senso, o a rilanciare, perché 15 milioni mi sembra una cifra buona.
Quanto
una
cifra... presa alla SPAL?
3 milioni tipo, no? Se genere.
Sì, sarà sicuramente una plusvalenza
quasi totale. Hai quintuplicato il suo valore.
Sì.
Va benissimo.
Sì, direi che per quella cifra lì può partire. Va rimpiazzato perché Igor faceva parte, fa tuttora, diciamo, faceva parte di quella serie di titolabili, cioè di giocatori che comunque nel corso della stagione un tot di partite l'avrebbe fatto, cioè le faceva, erano garantite dal valore del giocatore. Quindi va rimpiazzato. Devo dire che oltretutto personalmente, dal punto di vista umano, un po' mi dispiace per Igor, perché so che ha avuto anche problemi nel corso dell'ultimo anno a Firenze. Dal punto di vista personale penso sia un giocatore che nella rosa della Fiorentina ci potesse anche stare, però se lui vuole andare, se arriva un'offerta da 15 milioni va benissimo, nel senso troviamo il modo di sostituirlo magari con un giocatore ancora migliore.
Ci sta.
Beh, direi.
Poi,
chi può essere il giocatore migliore di Igor?
Di Igor?
Che arriva per meno di 15 milioni alla Fiorentina?
Non lo so, qui bisogna
dai,
trovare
un altro. Dai, lo sai già Lorenzo, no. Dai, forza. Sai tutto, tira fuori il nome.
No. Ora qui ci devo lavorare.
Ci devi lavorare.
Ci devo lavorare ancora sul possibile nome. Sicuramente, ecco, mi aspetto un colpo alla Parise a questo punto.
Certamente non sarà Viti, però.
Viti che è ufficiale al Sassuolo, l'anno prossimo giocherà con la maglia del Sassuolo.
Peccato sarebbe, vabbè, che c'entra, un po' un discorso fatto da sé, però è un ragazzo di Firenze che comunque io sul far giocare per forza ragazzi di Firenze sono nemmeno tanto d'accordo, visto quanto ho criticato Venuti, però ecco, comunque al Nizza non mi pare abbia fatto male, anche
no,
segnato.
No. È stata, credo sia stata una scelta tecnica del nuovo allenatore, insomma, di magari mandare Viti in prestito in Italia con la maglia del Sassuolo.
Uno come Buongiorno ci verrebbe a Firenze?
No, sai perché?
10.000 più in alto?
Ma a parte secondo me ho un po' questa sensazione che per il momento a livello di appetibilità non credo ci sia per alcuni calciatori giocare con la maglia del Torino e giocare con la maglia della Fiorentina, e ribadisco a livello di appetibilità, non sto dicendo a livello di storia degli ultimi anni, quello è un altro discorso, però secondo me giocare col Torino, che poi volendo proprio metterla, ha combattuto un po' con la Fiorentina l'ultimo anno per arrivare all'ottavo posto.
Il livello è quasi quello. Al Torino gli è mancato il percorso europeo e due finali.
Esatto. E quindi bisogna vedere che appeal può tirare adesso la Fiorentina.
Dipenderà tanto anche dalla decisione della UEFA, che verrà a breve.
Ah, tra l'altro, tutto questo, stasera è iniziata la Conference League 2023-2024. Cioè è iniziata proprio stasera, chiaramente primissimo turno, per intendersi ha giocato l'RFS, il Riga,
i mitici
Riga, hanno pure vinto, e ha giocato anche il nostro caro vecchio amico Josip Ilicic stasera con la maglia del Maribor, penso abbia perso la Conference League anche lui.
Giusto, comunque Ilicic che ha iniziato la carriera del Maribor e la va a finire.
Maribor, Palermo, Fiorentina, Atalanta e poi è tornato a casa. Detto ciò, a proposito di UEFA, per chiudere perché siamo quasi in chiusura, a proposito di UEFA, due notizie al volo. La prima, che da quest'anno, sempre è tenuto di conto che speriamo che la Fiorentina possa partecipare, il VAR sarà in vigore già dai playoff, insomma dalla partita prima della fase a gironi. Quindi avremo già il VAR a disposizione. La notizia invece un po' più... diciamo che va a tagliare un po' di netto con la storia delle competizioni europee, ma questa sarà dal 2024-2025, spariranno le retrocessioni dalle competizioni, nel senso che il famoso terzo posto della squadra in Champions che va in Europa League non esisterà più, e così
anche
via,
anche perché sarà stravolto totalmente il format. Ora te che sei informato sui fatti sicuramente più di me, ma se non ho capito male c'è qualche possibilità che del prossimo anno vadano 5 squadre in Champions italiane?
Sì, in realtà c'era già da quest'anno tramite varie combinazioni, però sì, cambieranno un po' di cose dall'anno prossimo. Il format, ad esempio, della Champions League, questa nuova regola che appunto le squadre le terze.
Sono d'accordo,
sì,
con la decisione. Non so come la vedete voi. Ma io sono d'accordo
sulle retrocessioni?
Sì.
Beh, sicuramente, allora, sicuramente
dà più valore al torneo.
Sì, dà più valore alla partita proprio del torneo, sì. Perché comunque non hai più appelli, se sbagli sei fuori. Alla Coppa dipende quale.
Alla Coppa quella in cui la squadra della Lega più forte viene retrocessa.
Ah, sì, vabbè, cioè,
secondo
sì.
me
sì.
Se valore... sei in quella Lega lì, fai quella Lega, ti eliminano, vai a casa.
Esatto,
senza...
vai a casa, cioè non è che quegli altri stanno aspettando.
Potrebbe essere una cosa che scombina un po' i piani dei vari direttori sportivi, perché magari ti puoi ritrovare a costruire una rosa per competere per tre competizioni, al primo turno vai fuori e poi voglio dire che te ne fai tutti i giocatori, però quella a quel punto sono problemi di DS e la formula mi pare giusta, mi pare sia un po' al tornare indietro, una cosa un po' retro, sai, quando perdevi eri fuori, e quindi mi piace.
Ma è giusto, è la vita.
Bene, allora io chiuderei, perché siamo già oltre le 11:30, sì. Dobbiamo chiudere con l'ultima notizia relativa ad Amrabat. Ho già parlato il fratello di Amrabat. Sì, ha riparlato anche oggi dicendo che
già ha fatto danni.
A breve ci saranno novità sul futuro di Amrabat, ovvero che ci sono trattative con squadre europee, ma anche l'ipotesi Arabia, insomma, non è da cestinare, vista la quantità di soldi che gli offrono, cito testualmente, insomma, e visto anche la quantità di giocatori che stanno andando in Arabia, può anche darsi che...
Per quanto ho capito io, Amrabat vuole un club europeo.
Sì, sembrerebbe così, e noi facciamo tutto il tifo per l'Atletico Madrid, per poi dire, l'avevamo detto noi per primi, che De Paul sarebbe arrivato alla Fiorentina.
Magari.
Esatto. Torna conto personale, nient'altro.
Che serata, che notizie.
Tra l'altro ribadiamo la notizia, serata data nel finale di Rifredo Classic, che è stato ritrovato il proprietario dell'Overkill. Quindi
siamo tutti contenti, davvero. Anzi, vi lasciamo con una nostra notizia di mercato, state collegati su Rifredo Viola, perché nelle prossime settimane avremo degli ospiti assai graditi qui con noi o per via telefonica, insomma sarà una stagione,
cioè, 2000... si può dire un pochino più professionale di noi, un pochino.
A voglia. E ci auguriamo, ecco, che possa essere una stagione 2023-2024 ricca anche di varie rubriche dedicate alla Fiorentina, insomma, a quelle partite. Forza. Bene ragazzi,
grandi, siamo arrivati in fondo.
Prossima settimana.
Come?
Grandi ritorni prossima settimana.
Grandi?
Sì. Chi ha sentito le ultime puntate forse già sa.
Quindi
torna
Battistuta alla Fiorentina.
Sì.
Cerrebbe. Vabbè, no, più che altro speriamo di ritrovarvi settimana prossima, magari con qualche nuovo acquisto alla Parisi. Ciao a tutti.
O alla De Paul, ciao!
Ciao! Certo, perché no?
Ciao.
Radio Mugello.
Vendesi a Borgo San Lorenzo Centro un appartamento.